passiamo la parola al collega e amico Achille De Nitto, che è professore di diritto pubblico generale presso l'Università del Salento, cioè di Lecce, che ci parlerà di coscienza religiosa e virtù pubblica. A lui la parola. Grazie.
Ecco, grazie Presidente. Io sono molto grato al padre Muratore, anch'io, e al professor Mercadante di questo invito, e sono anche molto felice di aver partecipato e di partecipare a questo simposio, pur diciamo nella limitatezza dei miei mezzi. Desidero dirlo perché vorrei affidare anche alla generosità dell'uditorio una riflessione che potrà, che senz'altro è approssimativa e che a volte potrà forse sembrare estrema. Approfitto appunto della generosità, intendo dirlo, sul tema che è stato indicato, cioè coscienza religiosa e virtù pubblica. Dentro queste espressioni, il cui tracciato seguirò, vorrei dire lessicalmente, dentro queste espressioni non si nasconde un arcano, bensì la proposta di una tesi, quella che pomposamente, così presuntuosamente chiamerei così. La tesi, la proposta che appunto affido alla vostra considerazione è che tra dimensione religiosa e dimensione pubblica, cercherò di specificare in che senso intendo adopero questi due termini, esista, diciamo così, una, o possa esistere, possiamo stabilire una profonda contiguità, come se ci fosse una struttura, direi, semantica comune, un rinvio contemporaneo tra religioso e pubblico. Potrei appellarmi a due elementi, due caratteristiche. Il primo elemento, una certa porosità, dirò così, concettuale di entrambi questi due termini, come esprimessero più o meno metaforicamente lo spazio di una intercapedine, come se lasciassero intuire la non, direi, compattezza, la non integralità, non so come dire, del loro contenuto, specialmente attraverso il rinvio a una prospettiva del noi, una prospettiva intrinsecamente plurale, sia, ripeto, la dimensione religiosa, vorrei dire intrinsecamente triangolare, se non triadica, anche nel rapporto con se stessi, sia la dimensione pubblica, intrinsecamente orientata ad esprimere questa idea della pluralità o della molteplicità di una convivenza. Quindi, primo elemento, questa sorta di porosità concettuale che lascia spazio a qualche cosa di altro, diciamo così, se non altro, lascia spazio alla prospettiva del dubbio, della cautela, della non autosufficienza. Vorrei dire che una dimensione, sia l'una che l'altra, che sa aspettare da tempo, lascia lievitare possibilità. Primo elemento, questa della porosità concettuale attraverso la quale, ripeto, mi pare di proporre questa contiguità tra termini. Il secondo elemento, porosità concettuale che rinvia al noi, il secondo elemento che considero comune, che propongo come comune, è questo riferimento alla fede nel senso della fides, cioè alla fiducia, cioè a uno spazio che implicitamente, implicando l'idea del noi, di una relazione, qualifica la medesima in una prospettiva, direi così, di gratuità, di scambio di gratuità. Vorrei cercare di essere più preciso fra un attimo, però è in questa prospettiva che propongo di riflettere, propongo questa qualche modesta riflessione, ripeto, su questi due termini, coscienza religiosa e pubblico. Trascuro per il momento il riferimento invece a questi due sostantivi, coscienza e virtù. E ho bisogno di dire naturalmente che i giuristi lavoriamo con le parole, e quindi lavoriamo artigianalmente con le parole, non siamo linguisti, non siamo filosofi. E però in questa ricerca così affannosa, in questa ars boni et equi, nella ricerca della prudentia iuris, che appartiene a una dimensione direi esistenziale, non solo quella nella quale si sviluppa l'intelletto pratico, facciamo ricorso, diciamo così, non solo alla memoria collettiva, ma alla reminiscenza, cioè a quello spazio indeterminato, diciamo così, di possibilità condivise attraverso le parole. Quindi possibilità condivise o che potrebbero diventare condivise. La prudenza, questa ricerca, quest'ars boni et equi, è in fondo uno sforzo di rendere compatibili tensioni che non lo sono, che non si presentano come tali, anche attraverso il potere creativo, costitutivo della parola pronunciata, della parola, diciamo, interpretata, della parola scritta. Non è dunque solo il riferimento ad un testo da interpretare, intendiamoci, così come nel culto non c'è la ripetizione di una liturgia, ma è proprio questo, ripeto, affondare dentro la prospettiva non solo della memoria affidata ad un testo, ma di una reminiscenza collettiva. In fondo, attraverso, nella ricerca della prudenza, attraverso il ricorso a meccanismi, diciamo così, che specialmente per le norme non scritte, o anche per quelle scritte, tipo quelle costituzionali, o anche per le costituzioni non scritte, quella inglese, quella della Repubblica Veneta, quella romana, degli antichi romani, ma solo per fare degli esempi, peraltro alcuni di questi mi pare cari a Rosmini, affondano, diciamo, la loro capacità semantica dentro aspetti pre-logici, direi pre-filosofici, e che quindi obbligano a una continua ripartizione di significati. Bisogna intendersi, anche in quella straordinaria, sempre difficile, impegnativa, a volte preoccupante ricerca dei principi, delle cose che cioè stanno al cominciamento, che stanno prima, primus, che vengono da qualche cosa, che stanno all'origine, diciamo, non solo cronologicamente, anche cronologicamente, ma che hanno delle posizioni, i principi fondamentali, cioè che riguardano le fondamenta di una convivenza, di una collettività. Io credo di aver bisogno di, però, io sto in mezzo a loro due, quindi nel sandwich approfitto, cerco di
ladroni,
no, per carità, no, ma neanche io non potremmo, vabbè, e quindi cerco di tagliare. Ho bisogno però di fare alcune premesse a proposito di dichiarazioni, sì, di dichiarazioni, di premesse, di presupposti. diciamo quelli più remoti, lo farò naturalmente con molta rozzezza e rapidità, però sento il bisogno di farlo, perché sennò questo che cerco di dire a proposito di religioso e pubblico mi pare che resti appeso ad un nulla, diciamo così. Primo presupposto, appunto formulo in termini sintetici, ma solo per, oltre che per incapacità, anche per brevità, quindi mi nascondo. La comunicazione umana, la comunicazione, a proposito del dominio della parola, che i giuristi, noi, diciamo, siamo costretti a... con il quale dominio siamo costretti a convivere, la comunicazione umana appartiene inevitabilmente, direi intrinsecamente, al novero, al campo delle esperienze controverse. E in molte aree dell'esperienza, di quelle controverse sicuramente, appartiene intrinsecamente, naturalmente, non patologicamente, al campo dell'esperienza controversa, la comunicazione. E in molti campi dell'esperienza, cominciare da quella che appunto noi frequentiamo come giuristi, non sembra esportabile il metodo cosiddetto scientifico dell'esattezza, diciamo così. E nel campo della controversialità, il carattere controversiale della comunicazione rinvia all'obbligo di stipulare significati storici, operativi, limitati, a proposito dei quali ciascuno scopre la propria parzialità, del proprio punto di vista, che è soltanto probabilmente la premessa della comunicazione, cioè del mettere in comune. Non è la stessa cosa, gli studenti della facoltà di giurisprudenza in Italia frequentano in Francia una facoltà o una università de droit. Giurisprudenza e droit non sono esattamente sinonimi, è una banalità colossale. Né frequentano una law school. Law non è sinonimo. L'ambiguità intrinseca, sono degli esempi assolutamente elementari, la controversialità, il carattere controversiale, in questa prospettiva non è diretto a, come dire, a limitare il colloquio, la comunicazione, viceversa, è la premessa per favorirlo. Capiamoci, stipuliamo significati, dimmi che lingua parli, come pensi, che prospettiva, da che prospettiva concettuale parli, dammi un elemento in più. Tra l'altro, i giuristi, noi siamo avvezzi all'uso della metafora, all'uso costitutivo delle metafore. Molto spesso esorcizzato o reso periferico, diciamo così, dalla conoscenza positivistica, dal concettualismo, dalla traduzione scientistica della giurisprudenza. Inutile fare citazioni. Però la pandettistica, tanto per farne un, tanto per fare la capacità di concettualizzare su base storica e quindi sostanzialmente di esportare al di là del tempo categorie, istituti, eccetera, ha lasciato pensare di poter coniugare l'idea della scientificità della giurisprudenza e quindi della incontrovertibilità degli stessi termini. Viceversa, l'uso delle metafore, che è continuo, è costante, ineliminabile, ineludibile, stato, status, da sto, norma, vado agli elementi, la norma è nell'etimo, indica la squadra, la regola, che è il righello, la riga, fonte, organo, costituzione, eccetera eccetera, apparato, insomma non finiremmo di soggetto, diritto è una metafora e obbliga proprio, non solo invita ma obbliga a sorvegliare gli strumenti del linguaggio. Non siamo linguisti, Però per evitare, per obbligarsi alla cautela e per cercare di appunto stabilire possibilità di condivisione, cioè di comunione, cioè di comunicazione, forse varrebbe la pena non aver esorcizzato, ripeto, il valore metaforico del linguaggio giuridico. Questo problema, ne contiene moltissimi altri per cenni, questo è un primo punto, ripeto, il carattere controversiale della comunicazione umana, direi, a proposito di informazione, anche la parola forma è una metafora, forma, formaggio, informare, eccetera, eccetera. E a proposito di questo andrebbe detto che nel problema della conoscenza, il problema della conoscenza e della comunicazione, c'è anche quello, come si dice, io sono semplicemente un orecchiante, un dilettante, meno di questo, quello della conoscenza e dunque della non neutralità della dimensione della conoscenza giuridica. Non esiste neutralità, non esiste fungibilità di categorie, di concetti, di possibilità espressive. Secondo punto, secondo presupposto, il ruolo rilevante, diciamo così, se non decisivo, delle procedure. Questo è un altro punto del mio, di queste poche cose che dico. Che significa il ruolo rilevante delle procedure? Significa che tu mi devi dire come fai quello che fai. Cioè, non ha senso proclamare diritti, come nelle costituzioni di tanti stati nuovi, recenti, allegramente, più o meno allegramente o tragicamente costituiti, con queste decaloghi di affermazioni vuote. Non ha senso proclamarli. Tu devi dirmi gli strumenti, non solo della tutela, non solo del tuo linguaggio, ma del tuo comportamento. Non solo tu, potere pubblico, tu nel dibattito pubblico. Il discorso sulle procedure riguarda la maniera delle cose, riguarda le cose. Quindi se voi, per esempio, avete una legislazione o una mentalità proceduristica, formalistica, produrrete risultati al portatore. In fondo Auschwitz segue regole legittime, procedurali. In fondo la democrazia può produrre aberrazioni. Quindi la procedura riguarda la cosa, non la procedura. La maniera della cosa riguarda la cosa. E solo in una prospettiva astrattizzante, dunque tendenzialmente autoritaria, noi riusciamo a separare la prospettiva procedurale o processuale, cioè controversiale, contraddittoria, da quella cosiddetta sostanziale. Un terzo presupposto a proposito del giuridico. Le condotte umane, in generale, così, quindi estrapolo, dico cose esagerando, ho già detto sarò estremo, non seguono soltanto l'orientamento, diciamo, lineare, determinato dalle prescrizioni e dai comandi, cioè dal potere sostanzialmente, ma anche quello, diciamo anche quello, ma seguono le traiettorie non lineari di un sensus iusti et iniusti, veri et iusti, sensus, che è affidato alla capacità individuale, ma collettiva, di percepire più che le norme, le regole, metafore, come dicevo, dei comportamenti, più che il sapere corrispondente, i criteri necessari per determinarli. Tra gli studiosi di diritto antico, per esempio di diritto romano, il rapporto tra fas e ius è stato esplorato da maestri irraggiungibili, non solo relativamente alle esperienze arcaiche, ma relativamente attraverso di questi all'esperienza della nostra convivenza. Il criterio, il fas, è un criterio che va percepito attraverso il ricorso non alla regola del legislatore occasionale, di colui del vigile urbano di turno, con tutto il rispetto per i vigili urbani, non del semaforo, ma di turno, ma di questa capacità collettiva, pubblica, comunicativa, di percepire anche individualmente questo sensus del giusto e del vero, dibattendone. E questo è, tutto questo mi pare che sia affidato, le riflessioni, gli studi, l'insegnamento di Alessandro Giuliani, lo nomino soltanto per un ulteriore debito di riconoscenza, su questo tema sono più che illuminanti. Nominandolo così, idealmente rinvio a tutta la sua riflessione, ma insomma il sensus iusti et iniusti, e cioè questa determinatezza di un criterio della giuridicità, cioè della compatibilità tra interessi in contrasto, in fondo è affidato a un intelletto pratico, che presuppone, credo, la funzione assiologica della ragione, e che quindi aspira a risultati non già razionalmente corretti, ma storicamente, umanamente ragionevoli. Questo sensus, questa ricerca dell'intelletto pratico, aspira a ragionevoli composizioni, che non significa naturalmente in medio stat virtus, non significa soluzioni salomoniche o equilibri formali, significa attenzione al conflitto, incarnazione del conflitto, capacità di viverlo fino in fondo. In definitiva, l'intelletto pratico si preoccupa in questo senso, nella ricerca di soluzioni ragionevoli, non già di risultati, di produrre risultati organizzativamente, ma si preoccupa di garantire, diciamo pure con termine enfatico, la libertà dell'agire, dell'agere, del confrontarsi, dell'esprimersi, del tollerarsi, del non tollerarsi. Quindi non è tanto, ripeto, orientato alla dimensione del fare, del costruire, dell'assumere progressivamente risultati, sia pure i risultati cognitivi, quelli scientifici, faccio per dire, ma viceversa è interessato molto alla tecnica della convivenza, vorrei dire, cioè alla qualità, alle capacità di sviluppo di, come dicevo prima, procedure, di forme che assorbono sostanze della convivenza medesima. In definitiva, in questa prospettiva, per esempio, alcune aberrazioni, l'errore logico o l'abuso di dimostrazione, saltello, in realtà nel dominio dell'intelletto pratico costituisce non una deviazione logica, ma costituisce un atto ingiusto, intollerabile per il sensus iusti. Cioè tu non puoi schiacciare, è come nel processo. Se tu mi schiacci e mi impedisci di parlare troppo argomentando o argomentando troppo dimostrativamente, cioè cancellando la ragione del conflitto, del play, e tu commetti un abuso che è ingiusto, anche se razionalmente o formalisticamente sostenibile. Il contraddittorio nel processo, come il play, solo nel fair play, come il play è fondato sull'equilibrio delle forze. Se una squadra contro un'altra e tragicamente, imponderabilmente superiore, non c'è storia, non c'è gioco. Quindi l'errore, in questo senso, è un atto ingiusto, l'errore nella dimostrazione o l'errore nell'abuso della dimostrazione è un atto ingiusto, non solo razionalmente non compatibile. Un altro elemento, oltre questo al quale ho appena accennato, delle condotte, ripeto, umane orientate non solo dai comandi, dalle prescrizioni, ma da questa capacità individuale e collettiva di determinare regole. Una metafora di questo mi viene in mente, cioè questo ingegnere, credo olandese o danese, per cui in Italia anche vanno sostituendosi agli incroci i semafori con le rotatorie. Ecco, questo sensus, cioè questo sensus justi o veri corrisponde alla capacità nella rotatoria di regolarsi, di darsi un criterio. In fondo mi converrà farti passare prima, anche se teoricamente toccasse, come si suol dire, a me, perché così facciamo prima. Non è questione di criteri di legittimità, di legittimazione. Vai avanti, passa tu. Certo, se troviamo o il prepotente o uno che si ferma, allora è un guaio, ma questo riguarderà, dovremmo assisterlo, oppure dovremmo bloccarlo, ma insomma il semaforo segue una logica viceversa apparentemente neutrale, che può diventare aberrante al punto da, come comando, da prospettare il comando di fermarsi a uno che c'è, dando il permesso di passare a uno che non c'è. Questo è assolutamente intollerabile nella logica dell'intelletto pratico che governa l'esperienza e che appunto cerca soluzioni ragionevoli e che in fondo, questo è un altro piccolo particolare che mi consente di collegarmi a cose dette in questi giorni, e che in fondo trasforma la conoscenza, quella giuridica, in testimonianza, come il testis che dice la verità delle cose che vede, che ha visto, che ricorda, e di cui è capace in base alla propria prospettiva di riferimento, alle proprie forze, alla modestia connaturata a ciascuno delle proprie forze, che esaltano la possibilità della comunicazione. Tu hai visto questo, io ho visto quest'altro, e che nella logica del ragionamento giuridico, il ragionamento giuridico, diciamo, sarebbe in questo senso una modalità del ragionamento, quello della controversia, della contraddittoria, esalta, come dire, la forza, direi pure il fascino, direi pure il miracolo della parzialità. Un altro elemento presupposto, tendo conto di esagerare anche perché il tempo corre, ma comunque il diritto non è collegato soltanto dunque a manifestazioni di volontà individuale, collettiva, i parlamenti, i principi, le costituenti, i notai, i contratti, non solo manifestazioni di volontà, ma appunto di sensibilità collettiva, che intrinsecamente, proprio per se stesse, il costituzionalismo ha affidato alle costituzioni questo compito. Costitutivamente, intrinsecamente costituiscono il limite a qualsiasi legislatore, cioè a qualsiasi detentore della presunta razionalità legale, fosse anche garantito da tutte le maggioranze che volete, da tutti i meccanismi astrattamente procedurali, non collegati cioè alla vicenda sostanziale che riguardano. In fondo, vedete, mi pare di poter dire, naturalmente non supererei nemmeno l'esame di giustizia, di diritto costituzionale, se dicessi, ma comunque lo dico lo stesso, in fondo nel nostro, anche in questa felice Repubblica, le norme vigenti sono in attesa di essere dichiarate incostituzionali. sono in attesa, nel senso che attraverso il meccanismo del rinvio da parte del giudice Aquibus aspettiamo che qualcuno chiami il legislatore davanti a un giudice e dica: ma tu che hai fatto? Abbi pazienza. Come hai fatto? Dice: ma avevo la stramaggioranza, avevo i regolamenti che me lo consentivano. Vabbè, ma tu non lo potevi fare. Quindi la giustizia costituzionale esprime, per esempio, quest'idea del limite, del dispotismo, diciamo pure, se non dell'onnipotenza del legislatore. Lasciamo perdere la Costituzione austriaca, il 20, Weimar, eccetera. Direi, in base alla struttura classica, vorrei dire, proprio classica, greca, del limite del legislatore, della nostra cultura, della nostra anche sensibilità. E in questo senso, se il diritto non è solo manifestazione di volontà, ma è questa cosa così complicata, individuale, collettiva, ius, che è naturalmente positivo, positivo non nel senso di positum, ma di contrario di negativo. Il diritto è positivo, guarda, ponens, è un diritto che cerca di dare ordine all'esperienza, non sappiamo quanto ci riesca. Non è positivo nel senso di, meno che non scegliamo come unica, se non prevalente, norma di riconoscimento la voluntas, appunto, di un qualsiasi legislatore. Allora, in questa prospettiva, il diritto è un oggetto, diciamo così, in continuo mutamento, non in base al mutamento della volontà del legislatore, la teoria dell'abrogazione delle leggi, le preleggi, l'articolo 15, eccetera, oppure l'articolo 11, le norme sono fatte per l'avvenire, non questo, ma in base al fatto che come opera corale, collettiva, pubblica, richiede questa stratificazione progressiva, lenta, sonnolenta a volte. Probabilmente nell'arco di, non è sufficiente una generazione sui 25-30 anni per modificare le teste dei giudici, dei professori, degli ex studenti, diciamo così, che finalmente applichino. Finalmente, 50 anni, 60 anni di Costituzione italiana, 50 anni di esperienza di giustizia costituzionale, dal 23 aprile del 56, la prima sentenza, non sono stati sufficienti probabilmente a far entrare nella dimensione collettiva, pubblica, comunicativa, il senso di un'istituzione come questa. E l'idea della giustizia costituzionale, non la giustizia costituzionale come processo davanti ai giudici costituzionali, ma la giustizia costituzionale come dimensione dell'ordinamento, della collettività, eccetera. In questo senso, se il diritto, appunto, parte le manifestazioni di volontà individuale dei singoli legislatori, il diritto, appunto, continua a confermarsi come opera collettiva, ancorato al progetto di una continua emendatio, correzio, ma non correzio delle voluntates precedenti, ma di tutto ciò, della cultura corrispondente. In fin dei conti, la ricerca, mi appello alla parola disciplina, di discipline significative, implica il ricorso, nello schema disco-doceo, disciplina da disco, di una relazione continua, inesauribile. In fondo la storia della legislazione, in questo senso, anche solo della legislazione, potrebbe essere, in quanto collegata a questa idea dell'emendatio, della correzio progressiva, che segue generazioni che si succedono e che un po' disordinatamente accumula sensibilità, può essere forse avvicinata o tradotta, almeno metaforicamente, alla storia di una razionalità collettiva, forse anche di una emotività, vorrei dire, collettiva. Il ricorso al mito, ne facevo prima riferimento alla reminiscenza, le parole, attraverso le parole. Vado a un dettaglio ancora nell'ordine delle premesse, poi sarò rapidissimo. Se non vi ho stufato già, ma comunque, insomma, sarò rapido. Com'è? No, non vi preoccupate, perché in realtà appunto le domande come, insomma, in fondo contengono le risposte. Pubblico è diverso da statale, questa è un'altra, è una, ma semplicemente per il fatto che statale è littico di status rei pubblice. Non citerò fonti classiche, Giustinianee, Ius Publicum, eccetera. E pubblico è diverso da statale, solo un'accezione appunto statocentrica, forse ancora naturalmente persistente, ma io ho l'impressione che qualsiasi visitatore di biblioteca che si imbattesse in testi in una biblioteca forense di un qualsiasi avvocato sicuramente meridionale in Italia, i testi, non so, fino alla codificazione, fino a Napoleone, troverebbe per esempio che il diritto che oggi chiamiamo degli enti locali, cioè delle universitates, riguarda il diritto privato, non il pubblico. Il comune Civitatis è un'associazione di persone sul territorio. La cittadinanza non è un fatto politico. È un requisito, in questo senso, è anche un fatto politico, esagero come dico, ma è un qualche cosa che riguarda la dimensione privata, cioè tra soci, non tra singoli, che si collegano nella comunità, non nel comune, nella comunità. Il comune casomai è un ente esponenziale. La nozione giuridica di universitas, non so, una biblioteca è un'universitas, cioè un insieme di libri. Il comune è un'universitas, cioè un insieme di soci che fanno parte di questa collettività. Il comune come persona giuridica, come ente pubblico, non c'entra nulla. Quindi pubblico non solo non è statale, ma implica il riferimento alla comunità, a ciò che sta e che possiamo mettere in comune. Privato, sempre nell'ordine delle premesse, privato significa, è un participio passato, privato, ti hanno tolto qualcosa, sei stato privato di questa dimensione comunicativa. Qui naturalmente le parole appunto pesano, sono, bisogna essere cauti, cioè io non lo sono in questo momento, ma pensate, non so, il tema della riservatezza è stato accennato molte volte in questi giorni, per esempio a ciò che riguarda il problema delle manipolazioni genetiche, l'embrione, l'aborto, l'articolo 1 del codice civile: la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Dopo che tu sei nato hai capacità giuridica, poi dopo che compi 18 anni in Italia hai la capacità di agire. Questo riguarda il diritto privato, cioè la dimensione privata, riservata, individuale, soggettiva, non so come dire, riservata di ciascuno, o non è immagine, proiezione, o comunque non ha interferenze con la qualità pubblica, con la, ripeto, con la qualità della convivenza. La stessa riserva, la privacy all'inglese, all'americana, diciamo, la privacy o la riservatezza, ma è un tema di diritto privato? Pensate, enfatizzando, il diritto alla cultura, non all'istruzione, alla cultura, cioè a coltivarsi, cioè a essere membro della comunità, ma riguarda il diritto privato? Tu puoi permetterti di trovare una stele oppure un quadro e siccome non sai di che, lo usi per ardere il tuo fuocherello, per cuocere le tue castagne, dico, poi riguarda te come singolo, oppure tu scrivi, tu scopri la penicillina, tu fai progredire l'umanità, riguarda te, soltanto te, te nel chiuso della tua configurazione singolare, di te soggetto dell'ordinamento, forse no. Certo, naturalmente noi abbiamo, io stesso nel parlare ovviamente sento il peso dell'educazione giuridica, diciamo così, europeo continentale. Se avessi un'altra educazione, nonostante gli sforzi, ma probabilmente direi cose diverse, penserei diversamente, ma non c'è dubbio che continuiamo ad avere un equilibrio sostanzialmente statocentrico o leggicentrico, cioè volontaristico, cioè positivistico nel nostro ragionare. Se ci liberassimo, per ipotesi, vengo rapidamente al seguito, potremmo dunque, relativamente a pubblico, torno a una cosa che ho già detto, davvero conclamare questa possibilità di concepirlo, il termine pubblico, come relativo a ciò che è plurale, plurimo, molteplice, aperto, una cosa che indica possibilità, potenzialità, sia in riferimento alle persone, non i soggetti dell'ordinamento, le persone dell'ordinamento, tu con un volto, no, il soggetto dell'ordinamento non ha volto, le persone sì, colti, incolti, malati, sani, vecchi, giovani, eccetera, nord, sud, tu, sia le persone, sia le istituzioni. Guardate che pubblico, per esempio, è un connotato tipico nella dommatica tradizionale del diritto pubblico, non c'è bisogno, ma insomma, popolo, sovranità e territorio, elementi tipici dello Stato. Ora, il territorio identifica una pluralità di termini soggettivi di riferimento, cioè il territorio nel quale noi siamo è, credo, comune di Stresa, provincia di Verbania, regione Piemonte, lo stesso territorio, quindi Stato italiano, Unione Europea, cioè, quindi la qualificazione è plurima, così come quella delle appartenenze. Io sono padre ma figlio, sono cittadino però anche iscritto alla società X, eccetera eccetera. Quindi la pluriappartenenza, la pluralità è una caratteristica intrinseca delle persone e delle istituzioni, che esprime potenzialità, apertura. Dunque c'è una, vorrei dire, liberandosi da questi pregiudizi, diciamo pure statocentrici, una strutturale, diciamo così, caratteristica antimonopolistica del termine pubblico. Ho fatto riferimento alle universitates. Del resto, vedete, l'idea della pubblicità e di pubblico dominio, quest'idea del, oppure pubblicamente, l'uso del termine, significa proprio questa idea della visibilità, del mettere in comune, della conoscibilità. La pubblicità di un atto, affissione agli albi del comune, cioè la pubblicità di un atto, la trascrizione, tutta la disciplina della codicistica ancora della trascrizione assicura appunto la pubblicità di tutto questo. Vedete, nello scambio non solo dell'utile ma anche del vero, di ciò che possiamo dire che ci scambiamo insieme. In questo senso, pubblico rinvia, forse intuitivamente, dicevo prima, la reminiscenza, a questa dimensione della res pubblica, che non è forse necessariamente connessa a quella della democrazia. Semplifico, in fondo la democrazia, potremmo dire, intendendoci, che è un algoritmo, è un criterio di formazione del consenso, di calcolo dei voti, i demoi, in fin dei conti. La res pubblica no, la res pubblica è una cosa complicata. Voglio dire che in termini democratici possiamo contarci, uno, due, come dice Zagrebeschi in un suo anche recente libro. Democraticamente possiamo contarci, 50 più 1. In termini di res pubblica non possiamo contarci, perché dobbiamo far ricorso, per definire quest'idea del publicum, cioè del comune, a elementi che obbligano alla condivisione, alla comunicazione, allo scambio, alla contraddizione, alla controversia, e che dunque lasciano aperti degli spazi su molte cose, quelle fondamentali, credo, specialmente. Non potremo neanche, non avremo neanche il dono della parola, dovremo intuire la pubblicità, i livelli comuni di alcuni principi. Se andassimo a trascriverli, probabilmente li avremmo non solo rovinati, ma ci saremmo consentita la maniera per eluderli, per aggirarli, per negarli, per contraddirli. Le cose fondamentali non si dicono, non si scrivono, meno che mai, probabilmente. Quindi questa Res Publica richiama a questa dimensione comunicativa, dà spazio, lascia aperto, è poroso, è un termine poroso, aperto, torno alla cosa che dicevo prima. Allo stesso modo, nel simposio sulla coscienza laica, è stato già detto ampiamente, non bisogna, ma il contrario di laico non è appunto non è religioso, è clericus. Direi che lavorando su questa, direi, accezione di religioso, in fondo Semmerano dice, c'è una singolare, Giovanni Semmerano nel suo studio sulle origini delle civiltà indoeuropee, dice, ma in fondo questo termine religio di origine incerta, eccetera, rinvia forse a una dimensione cultuale della comunità, l'idea del noi, la porosità, l'apertura. La religiosità come atteggiamento, come dimensione, così come la pubblicità come dimensione, appare in questo senso, come dicevo, intrinsecamente aperta, cioè vorrei dire laica. Se tu sei religioso, diciamo, l'uomo religioso è un uomo che appunto probabilmente dà spazio, naturalmente eliminiamo le questioni di potere, perché sia pubblico che religioso nell'ottica del potere naturalmente significano completamente un'altra cosa. Nel caso del pubblico significa la sovranità, non lo so, la sovranus, cioè colui che sta sopra. Nel caso religioso potrebbe significare, non so, il fondamentalismo, lo stato etico, non lo so, potrebbe significare il potere. Ho finito, il tempo è scaduto. Una sola conclusione per dire, nello scusarmi dell'approssimazione, per dire soltanto questo, che in fondo dunque questi due termini, nel rinviare a questo noi, questa apertura, questa possibilità di dialogo, di contrapposizione, esprimono, mi pare, davvero, e senza bisogno del ricorso all'interiorità, al sacro, anche al mistero, alla dimensione della contemplazione. In fondo, io non so mai che c'è dentro ciascuno di noi, nemmeno dentro di me. La dimensione religiosa è cauta, è accorta, veduta, aspetta. Potrebbe essere il contrario di quello che ho capito. In questo senso è intrinsecamente laica, così come quella pubblica, mi pare, è intrinsecamente vocata alla comunicazione, a rendere partecipi, comunicanti, ambiti che probabilmente non lo sarebbero. Grazie, scusate se ho abusato.